Buonasera, guten Abend. Herzlich willkommen zu dieser Gesprächsrunde zum Verfassungsreferendum. Tra 10 giorni, come sapete, si voterà per il referendum confermativo della proposizione di riforma costituzionale votata dal Parlamento il 16 dicembre del 2005. Si tratta, se dovesse essere approvata, della più grande revisione costituzionale della storia italiana. Vengono cambiati 57 articoli più 4 disposizioni transitorie, il che significa circa i 2/5 dell'intera Costituzione vigente. Vengono aggiunti circa il 30% delle parole rispetto all'attuale testo della Costituzione. Si toccano parti molto importanti del testo costituzionale e siccome se ne parla relativamente poco e spesso per slogan, abbiamo pensato questa sera di utilizzare gli spazi dello Science Café per approfondire con due protagonisti della vita politica il tema su cui siamo chiamati a votare. Gli ospiti li conoscete tutti, non c'è bisogno che ve li presenti, ma brevemente alla mia destra, per cortesia istituzionale, si comincia dai senatori: il senatore Divina, senatore della Lega Nord. E alla mia sinistra l'onorevole presidente Siegfried Brugge della Südtiroler Volkspartei.
Danke sehr, guten Abend.
Buonasera, non so se funziona.
Allora, l'idea è di fare una cosa molto rilassata e di dare a tutti i partecipanti anche la possibilità di porre quesiti ai nostri ospiti. Io sono Francesco Palermo, direttore dell'Istituto per lo studio del federalismo e del regionalismo presso l'Accademia Europea di Bolzano. Brevemente vorrei iniziare il giro con una serie di domande. La prima domanda, gioco forza, che rivolgo a entrambi gli ospiti, riguarda il tema che dà il titolo all'etichetta su cui spesso siamo chiamati a votare. Con un certo semplicismo giornalistico, questo referendum è stato chiamato il referendum sulla devoluzione, sulla devolution, sul riassetto dei rapporti tra Stato e Regioni. Molto brevemente, cominciamo per cortesia istituzionale allora dal senatore Divina. Che cosa cambia in poche parole e perché secondo lei cambia in meglio?
Beh, buonasera signori, signore e signori. Da come vi ha introdotto la serata il dottor Palermo, per chi non ha o non avesse già preso in mano qualche testo di questa riforma, sembrerebbe veramente una riforma di un impatto devastante sulla Costituzione. In realtà la Costituzione non viene quasi assolutamente cambiata. Le Costituzioni, lunghe, corte, rigide o flessibili, si compongono sempre di una parte o due parti fondamentali, principi che ordinano la società, e una seconda parte, diritti e doveri dei consociati, dei cittadini. Queste due parti non vengono assolutamente toccate, i principi cardine della nostra società e della nostra Costituzione rimangono, e tutta la parte che tocca i diritti non viene assolutamente toccata. Cosa tocca questa riforma? Tocca esclusivamente i rapporti interni agli organi dello Stato, la ripartizione dei poteri all'interno dello Stato. Io sono un senatore della Lega e non nascondo che la forza politica che più ha premuto, che ha voluto e si è spesa per questa riforma è stata la Lega, perché il disegno della Lega sostanzialmente è uno. In una parola si dice federalismo, ma equivale a far dimagrire più possibile lo Stato centrale per valorizzare il più possibile gli enti locali, comuni, province, regioni. Questo ha fatto questa Costituzione, ha tolto, devoluzione vuol dire devolvere, spostare dallo Stato una serie di materie che da domani, se questa riforma il popolo la accetterà, non saranno più dello Stato, ma saranno appannaggio delle regioni. Ha toccato poi una serie di altri equilibri, perché se si va in senso federalista, le due Camere generalmente non hanno compiti uguali. Oggi voi sapete che tanto noi al Senato quanto la Camera
per poter far uscire un testo lo si deve approvare nella stessa forma, con le stesse parole, con le stesse virgole. Se il Senato si approva un testo e la Camera lo modifica minimamente, deve ritornare al Senato, che lo deve o riapprovare, o se lo rimodifica va avanti un palleggiamento. Nel sistema federale le due Camere, una Camera alta e una Camera bassa, hanno compiti diversi. Nel sistema federale generalmente il Senato è espressione dei territori. Anche in questa riforma si modifica completamente le funzioni del Senato, che sarà il Senato del federale della Repubblica, espressione ed eletto contestualmente ai consigli regionali, in modo che le stesse maggioranze che escono dai consigli regionali saranno, esprimeranno probabilmente, dopodiché non è assolutamente, perché insomma, il voto è sempre libero, ma è probabile che esprimeranno le stesse maggioranze anche al Senato. I rapporti, questo Senato espressione dei territori, si ripercuote poi nel bicameralismo imperfetto. Il Senato si occupa esclusivamente di materie di carattere territoriale e regionale, la Camera di materie di interesse generale. Questo trascina poi che gli organi dello Stato vengono eletti in modo diverso, ma questa sarebbe veramente una noia parlarne in pubblico, perché non credo che a nessuno interessi come si elegge il Consiglio Superiore della Magistratura, a pochissimi come si elegge la Corte Costituzionale. Restano sempre 15 giudici, prima eletti 5-5-5, Parlamento in seduta comune, 5 dalle magistrature, le supreme corti delle magistrature, 5 il Capo dello Stato, da domani saranno diversi. Una parte li elegge il Senato, una parte la Camera, una parte le magistrature. Però sono dettagli, non c'è dubbio che fanno volume, fanno parte della riforma, ma non cambiano assolutamente la sostanza delle cose. Io mi fermerei qua per il primo giro.
Grazie.
Questo è il problema.
È un segno del destino. Presidente?
Einen schönen guten Abend meinerseits. Ich möchte vorweg, bevor ich da ins Meritum eingehe, etwas über die Sprache sagen. Und zwar, eigentlich ist es richtig, dass wir hier uns jeder in seiner Muttersprache, wie gesagt, ausdrückt. Ich würde aber vorschlagen, wenn Sie einverstanden sind, dass ich meinen Vortrag oder meine Überlegungen auf Italienisch mache, damit mein Kollege Di Vina, der nicht Deutsch kann, auch entsprechend mitbekommt, was ich sage und mir somit auch entgegnen kann.
Danke.
Denn sonst, ja, wenn du kannst, dann rede ich auf Deutsch weiter, ist kein Problem. Ja, ha? Schon?
Es ist besser, du sprichst dann zuerst in Italienisch.
Okay, vielen Dank. In Ordnung. Allora, continuo in italiano e parte il fatto che credo che tutti quanti qua sappiano molto bene l'italiano, anche se ci sono visto un paio di studenti che in una università trilingue sanno l'italiano e anche l'inglese e il tedesco e altre lingue, va tutto bene. Allora, per quanto riguarda la domanda introduttiva, io non lo vedo, cioè come l'ha esposto il mio collega senatore Di Vina, perché credo che questa non sia una piccola legge, una modifica limitata alla Costituzione. Già introducendo, il dottor Palermo ha detto che questa legge modifica 50 articoli su 80 della seconda parte della Costituzione, il che non mi pare che sia un intervento, diciamo, di poco conto. Introduce altri articoli in più, cioè praticamente ci sono 57 articoli, se si vuol dire, nuovi, per cui secondo me è un intervento invece molto molto largo, se si pensa che la riforma costituzionale del 2001 del centro-sinistra comportava 3, 4, 5 articoli, pochissimi comunque, e questo è un intervento grosso. Mentre diciamo la legge costituzionale del 2001 parlava o distribuiva sostanzialmente le competenze tra Stato e Regione, capovolgendo, non devo spiegarlo a voi, anche il senso stesso di pensare le materie. Tutto quello che non è dello Stato è degli enti locali, delle regioni, e capovolge con ciò il sistema. E con questa legge costituzionale si va molto più in là, appunto si parla di sistema, cioè si trasforma il sistema camerale, io dico così, do subito un giudizio, questa sarebbe una parte che di per sé non mi dispiacerebbe che si vada via dal cosiddetto bicameralismo perfetto, perché effettivamente è un po' strano che in un paese democratico, avanzato, moderno ci vogliano due camere per deliberare la stessa legge. Dunque questo non mi troverebbe del tutto negativo. Ci sono altri punti che vengono modificati ed è questo secondo me molto molto rilevante. Questo giustamente il senatore della Lega non lo dice così volentieri, perché è l'altra parte della medaglia rovescio, che sono i poteri del primo ministro. Cioè non parliamo più di un presidente del consiglio, parliamo del primo ministro, che accentra a sé poteri notevolissimi, cioè diventa una figura che non esiste in tutto il mondo, in un paese democratico, una figura, un presidente, un primo ministro così potente, che non solo nomina e revoca i ministri, ma scioglie la Camera quando vuole, cioè ha un potere di ricatto nei confronti del Parlamento. Dunque si sposta l'asse dalla centralità del Parlamento a un forte presidente, premier, che ha anche il potere di sciogliere le camere, la Camera, in questo caso la Camera dei Deputati, perché il Senato non si può più sciogliere. Io non mi soffermo più di tanto sul fatto stesso di come funziona il Senato, ne avremo tempo, credo, anche un po' più in là. Dico solo che qua il rapporto tra Camera e Senato è molto complesso. Se noi avessimo un sistema come lo è per esempio il sistema germanico del Bundestag e del Bundesrat, noi avremmo delle chiare regole. E con questo sistema pasticciato, mi permetto di dire, tra Camera da una parte, Senato federale a parole dall'altra, diventa, cioè sì, si costituisce un iter, un procedimento legislativo di una complessità indicibile. Ci sono cinque forme, e questo è un altro punto molto problematico di questa cosiddetta devolution. Si costituisce un processo formativo delle leggi del tutto complesso e macchinoso. Ci sono leggi che fa solo la Camera, ci sono leggi che fanno giustamente solo le regioni. Ci sono degli interconnessioni con il Senato che interviene sui principi fondamentali delle leggi, delle materie concorrenti. Cioè, già spiegandolo così vedete che è complesso. Poi dopo, quando non ci si mette d'accordo, c'è un complesso sistema di conciliazione, se si vuole, dove ci sono 30 persone che devono decidere. Oppure c'è un altro procedimento per leggi specifiche, tipo la legge finanziaria, dove di nuovo devono esserci tutti e due, Camera e Senato, a deliberare. Cioè diventa di una complessità, secondo me, assolutamente notevole. E dopo vorrei dire il concetto stesso della devolution. Cioè noi parlavamo devolution, rivoluzione, non rivoluzione. Io dico è una rivoluzione, è effettivamente una rivoluzione, però è una rivoluzione abbastanza pasticciata, perché devolution, le richieste, e qua parlo un attimo politicamente, le richieste secondo me legittime della Lega di creare uno Stato effettivamente federale si sono fermate poi con i compromessi che si sono dovuti fare su cose abbastanza semplici, che dalla realtà vista delle regioni a statuto speciale è anche un po' problematico, perché noi abbiamo devolution, vuol dire si fa il passaggio di certe competenze della sanità, che noi per esempio abbiamo quasi tutte, della istruzione, che noi quasi abbiamo tutte, non tutte ma quasi tutte, e poi polizia. Ma polizia la Lega chiedeva tutt'altra cosa. Ci siamo fermati in un primo momento alla polizia, poi dopo si è arrivati alla polizia regionale, e devo dire con l'ultimo affondo della Lega si è lasciati la regionale e non si è fermati, non ci si è trovati con la polizia locale, basta. Per cui niente di speciale come passaggio, se questa è la devolution. Mentre invece allo stesso momento quello che la legge del 2001, la legge costituzionale, la riforma costituzionale del 2001 aveva passato alle regioni un paio di competenze molto importanti: energia, comunicazione, grandi infrastrutture. Quelli sono ritornati in competenza esclusiva dello Stato, per cui si è dato qualcosa ma si è ripreso tantissimo. E questa è un po', diciamo, la filosofia di questa legge. E poi, e concludo per non dilungarmi più di tanto, tutto questo avendo presente due concetti che sono stati introdotti, che secondo me mettono in grave discussione tutto quello che si passa dallo Stato alle regioni. L'interesse nazionale, che viene reintrodotto, che la riforma del 2001 aveva tolto, viene reintrodotto. E seconda cosa, il potere sostitutivo, quando gli enti locali non intervengono, non legiferano, allora, il potere sostitutivo dello Stato di intervenire. Cioè, mi pare che qua devoluzione o devolution è la parola, però è diventata una legge molto complessa che, se la si vede nel complesso, è diventata una legge molto centralista e secondo me una legge non quella che secondo me voleva la Lega quando è partita.
Sono stati già toccati quasi tutti i punti cruciali della riforma sui quali avremo occasione di tornare. Un po' di domande secche a ciascuno dei due prima poi di aprire la tornata anche al pubblico. Il Presidente Brugger già menzionava la questione del Primo Ministro. Ora, come gran parte, ormai l'avete già capito da queste relazioni così diverse sullo stesso tema, come gran parte di questa riforma, anche la questione relativa ai poteri del Primo Ministro può essere letta in due modi diversi. Da un lato si può dire che il Presidente del Consiglio, anzi neo Primo Ministro, acquisirà senz'altro moltissimi poteri in più rispetto a quelli che gli spettano tuttora. Dall'altro lato si può obiettare che si tratta, da un lato, di una misura di razionalizzazione della forma di governo, rendere un po' più efficace il sistema di governo, dall'altro lato il fatto che questi poteri sono dei poteri in realtà fittizi, perché sono dei poteri che possono essere facilmente messi in scacco da una minoranza all'interno della maggioranza parlamentare. Allora chiederei intanto a lei, senatore Divina, come obietta a queste possibili contraddizioni della legge.
Ma quello che ha detto l'onorevole Brugger è tutto vero, però nel però ci sta il ribaltamento dell'impostazione. È vero che è stato concentrato sul Premier poteri che adesso la Costituzione non attribuisce, ma è altrettanto vero che non ha nessun potere in più di quelli che ha realmente adesso. Allora, con la riforma avvenuta, il Premier sarà eletto in modo diretto dai cittadini. Questo tipo di investitura dà un potere diretto di scegliere la compagine di governo. Indubbiamente c'è una maggioranza dietro a questo Premier se ha vinto le elezioni. Scompare la figura del mandato del Presidente della Repubblica. Ma oggi il Presidente della Repubblica veramente può dare un mandato ad libitum discrezionale? Il Presidente della Repubblica deve prendere atto dell'esito delle votazioni e dare mandato esplorativo, dopodiché confermare il Primo Ministro, in base alla possibilità di realizzare una maggioranza. È vero che i ministri giurano nelle mani del Capo dello Stato, ma chi sceglie, chi nomina i ministri? Il Premier incaricato, il Primo Ministro, sceglie con gli accordi fra le forze politiche e i partiti quale sarà la squadra di governo. Già adesso è così. Già adesso è così a livello regionale. Dappertutto tranne che in provincia di Bolzano. Tutti i governatori vengono eletti in modo diretto e i governatori scelgono i propri assessori e i governatori revocano le norme antiribaltone, eventualmente assessori o li sostituiscono, e in caso le famose norme antiribaltone il presidente che si dimette fa decadere l'intero consiglio regionale. Quando è stata introdotta la norma a livello regionale nessuno ha gridato allo scandalo,
una grossa concentrazione di poteri nel governatore. Così in provincia di Trento il presidente dell'AI viene eletto direttamente, sceglie e delega gli assessori, ma se lui si dimette tutti a casa, esattamente quello che sarà domani per il primo ministro,
con la differenza della sfiducia costruttiva, della cosiddetta norma antiribaltone.
Addirittura se le Camere trovano un accordo, i partiti che compongono le Camere, un accordo e si compone una maggioranza diversa da quella uscita dalle elezioni, il Premier non potrà nemmeno mandarli a casa, perché si nominerà un Premier all'interno, si è prevista anche questa formula, ancora più attenuata. Potere sostitutivo, o meglio interesse nazionale. La Lega non lo voleva. Tanto da destra quanto da sinistra si è voluto porre un freno a una possibile deriva separatista. Voi sapete che la Lega, tra le tante proposte, ha anche detto: o si ammoderna il sistema al nord, oppure il nord, famosa Padania, se ne può anche andare. Faremo noi un referendum per chiedere ai nostri cittadini che Stato vogliono, se vogliono eventualmente separarsi dall'Italia. Per evitare che delle regioni potessero avere derive di questo tipo, si è introdotto l'interesse nazionale. E anche per salvaguardare, diciamo, un'omogeneità di servizi. Dando tutti questi nuovi poteri alle regioni, e per noi ha ragione Brugger, non cambia quasi niente, perché le regioni come la nostra, le province a statuto speciale come le nostre, già la scuola e l'istruzione l'abbiamo, già la sanità la gestiamo, siamo scorporati dal piano sanitario nazionale, sulla polizia la gestiamo al 50%, la polizia locale, rurale, forestale, eccetera, eccetera. Noi ci accorgeremmo molto poco, ma dalle altre parti molto di più. Queste nuove competenze potrebbero essere gestite male? Probabilmente sì. Potrebbero essere gestite in negativo? Sì. Ecco che lo Stato, se da una parte la sanità non funziona, ha anche l'obbligo, per garantire livelli minimi di assistenza generalizzata, deve intervenire per garantire quei livelli minimi. E così l'interesse nazionale. Se ci fosse una regione, un gruppo di regioni che prende una deriva che compromette gli interessi della nazione e delle altre regioni, è obbligo, interesse e obbligo dello Stato calmierare e fare quel tipo di intervento che non è stato voluto da chi ha proposto questa riforma, ma gli è stato imposto tanto da destra quanto da sinistra proprio per questo tipo di preoccupazione. Però dopo non si può dire, una delle osservazioni che facevano sempre chi è per il no a questa riforma, ci sarà il rischio di avere 20 tipi di sanità diversa, 20 regioni, 20 modelli di sanità. Può essere che ci possano essere 20 tipi o modelli di sanità, ma noi speriamo anche in termini competitivi. Ognuno avrà altri a riferimento per poter sicuramente migliorare, eccetera, eccetera. Ma se uno obietta questa grande libertà, al punto da realizzare modelli autonomi, non può obiettare il famoso interesse nazionale, che servirebbe proprio per evitare eccessive sperequazioni in questo, perché dell'una o l'altra. Ma siccome io ho sentito dire di questa riforma che è un piatto eccessivamente salato e altri che questo piatto è eccessivamente insipido, bene, io dico che questo piatto va bene, sono questioni di gusti o di opinioni o di punti di vista, questo è il punto giudizio.
Onorevole Brugger, secondo quello che abbiamo sentito adesso nella replica, sembra che questa devoluzione non sia realmente una rivoluzione, che le cose cambino in maniera molto moderata o addirittura nulla per certi aspetti. Dove sta allora la paura che i sostenitori del no avanzano nei confronti di questa riforma, in particolare con riferimento ai poteri ritenuti spropositati del primo ministro?
Anzitutto devo dire che ci vuole, diciamo, ognuno ha la sua concezione di uno Stato, che sia uno Stato dove c'è la divisione dei poteri, se qua si cambiano le proporzioni, allora è un altro Stato, un altro sistema di Stato. Noi abbiamo, ci fa un, o quantomeno a me mi fa un po' effetto, l'uomo forte, che in Europa noi di qua e di là l'abbiamo già visto. E un premier ideato da questa devolution è un premier molto molto forte. Una cosa è il sindaco che si prende gli assessori e poi dopo, quando ci sono determinati presupposti, scioglie il consiglio o il consiglio viene sciolto. Altra cosa è quando si sposta, secondo me in modo non positivo la centralità del Parlamento verso il Premier. E allora io ritengo che quello che il Premier con la devolution può fare è troppo, è la stessa cosa come se noi oggi in provincia di Bolzano abbiamo il sistema della elezione indiretta del presidente della provincia. Secondo me questo va benissimo perché tiene conto un po' della situazione generale. Ci sono tre gruppi linguistici, bisogna mettersi d'accordo, bisogna trovare un accordo. Se sì, qua in provincia di Bolzano si elegge un presidente in modo diretto dal popolo, allora si sa che può essere solo espressione della maggioranza, del gruppo linguistico maggioritario. Cioè, anche se questa...
Quando mai è avvenuto il contrario, Brugger, però?
Ma diciamo che...
Non c'era bisogno noi abbiamo... di questa riforma no, proprio per questo no, motivo, è no, tanto grossa no, l'egemonia.
Voi avete... Beh, cambia tantissimo. C'è un presidente del Consiglio, in questo caso Premier, che decide quando non gli sta più bene quello che sta facendo il Parlamento, lo scioglie e si riporta a fare elezioni. E questo credo che sia troppo. Per me la centralità del Parlamento è sacrosanta. Per me deve esserci, come in ogni buon sistema federale, il Parlamento che ha l'ultima parola riguardo, diciamo, all'indicazione del Premier anche alla elezione, così come lo è in Germania. E in Germania non si può dire che il sistema non funzioni. Cioè, c'è chi vuole l'uomo forte e c'è chi non lo vuole. A me gli uomini forti non mi piacciono.
A parte il fatto che in Germania proprio recentemente Schröder ha voluto sciogliere il Parlamento, ha fatto una prova di forza, una forzatura costituzionale per scioglierlo, può succedere, quindi forse l'esigenza può anche esserci, per carità. Ma vorrei capire veramente dove sta tutta la forza di questo primo ministro se può essere mandato a casa da un golpe parlamentare orchestrato da una minoranza che lo sostiene.
No, da una minoranza.
Forse spieghiamo meglio come funziona il procedimento.
Allora, lo spieghi lei come funziona, così è abbastanza semplice poi.
La riforma costituzionale prevede di inserire in Costituzione il concetto di maggioranza espressa dalle elezioni. Ciò significa che, in contraddizione dal mio punto di vista rispetto alla regola del mandato libero, cioè ogni parlamentare eletto poi è libero di fare e di votare come crede all'interno del Parlamento, quando uno è eletto con un colore politico, con una determinata appartenente ad una determinata maggioranza. La sfiducia può essere votata e quindi il Parlamento non si scioglie, si cambia semplicemente il primo ministro soltanto con i voti determinanti dei deputati, perché sarà solo la Camera ad avere un rapporto di fiducia con il governo, che facevano parte della maggioranza espressa dalle elezioni. Questo che cosa significa? Che il Presidente del Consiglio può sciogliere il Parlamento in teoria, ma in pratica può essere anche mandato a casa in precedenza soltanto con il voto della maggioranza che lo aveva eletto. Non è difficile vedere in questo le storie già avvenute in passato. Se una maggioranza vuole liberarsi di un Presidente del Consiglio, lo può fare senza bisogno che il Parlamento si sciolga con tutte le conseguenze del caso. Questo in parole semplicissime.
Però io non vedo nessun mutamento sostanziale rispetto al sistema attuale.
Allora c'era bisogno di una revisione costituzionale, visto
che
non cambia
questa
nulla.
Parte qua cambia relativamente poco. Non c'è dubbio che l'elezione diretta del Premier fa venire meno il rapporto fiduciario Parlamento-Governo. Il Governo non ha bisogno della fiducia del Parlamento perché ha la fiducia del cittadino, dell'elettore. L'elettore, scegliendo la grande maggioranza degli elettori, individua e dà la fiducia a questo governo. Non c'è dubbio che quello che argomentava il dottor Palermo, il rischio c'è che una componente della maggioranza inizialmente dell'area di governo del Premier, realizzando con l'opposizione la famosa sfiducia costruttiva, mette nel nulla il Premier e propongono un altro Premier di altra area politica. Ma tranne i 5 anni del governo Berlusconi ultimo, abbiamo sempre visto che piccoli gruppi, piccoli partitelli, saltando da una parte e dall'altra con coalizioni, con accordi sopra o sotto i banchi, facevano saltare Prodi dopo un anno e pochi
è stato messo in minoranza da Rifondazione Comunista, si sono alternati D'Alema prima, Amato poi, cioè la storia d'Italia è sempre stata quella che quando gli accordi politici, la situazione chiamava momenti diversi, maggioranze diverse, cioè, e questo non cambierà assolutamente nulla.
No, ma
cioè,
scusa,
la paura,
scusa,
queste paure, collega, non poggia,
c'è,
non poggia,
c'è però
non
un, poggia, una questione no, secondo me non indifferente, cioè questa è l'una parte della questione, l'altra è che il potere di ricatto di un premier è fortissimo, cioè chi, anche conoscendo l'esperienza, chi dei parlamentari eletti ha piacere di andare a casa solo perché il premier decide che deve andare a casa? Cioè noi anche questo l'abbiamo già visto tante volte, qua il fatto stesso di avere una legge elettorale attualmente dove già il potere di scelta è quello dei partiti, dunque io mi posso già scegliere più o meno chi sta in Parlamento, dopodiché io ho da portare avanti delle questioni abbastanza importanti e dico sentite, o così o io sciolgo, credo che questo vada al di là di quello che per me secondo me è un sistema parlamentare equilibrato.
Allora Brugger sostanzialmente dice anche il primo ministro come tutti i cittadini può impazzire, viva Dio, può impazzire, può succedere a tutti,
no, ma non impazzire,
però
no,
il fatto che
pensa un po' Berlusconi degli ultimi anni, non deve impazzire, deve solo trovare.
Voglio rimanere su un piano del ragionamento, se no si scade sul piano della battuta. Un premier che facesse azioni, non dico illegali, ma ponendo interessi diversi davanti agli interessi del paese, ma troverebbe, io credo, gli anticorpi in tutto il Parlamento, maggioranza ed opposizione, che farebbero in modo tale che non sarà il premier a mandare a casa nessuno, ma saranno loro a mandare a casa il premier se manifestasse insomma dubbi di scarso equilibrio, per non parlare di partigianeria politica. Però anche qua non lo so, abbiamo un paio di occhiali con due lenti, io voglio vedere con la lente dell'ottimismo e con tutte le garanzie che questa Costituzione dà ai cittadini e al Parlamento di non essere in ogni caso succube di un premier. Dall'altra parte c'è chi vede questa possibilità di utilizzare questo potere da parte del premier, perché esiste anche la possibilità di scioglimento delle Camere, perché è stata spostata. Oggi è in capo al Presidente del Capo dello Stato, Presidente della Repubblica, da domani sarà in capo al Presidente del Consiglio. Ma se lo eleggiamo direttamente questo uomo, vogliamo renderlo succube dei mille giochetti, camarille di bassa lega politica? Beh, insomma, l'elezione diretta implica anche una grossa responsabilità, ma anche dei grossi poteri, è il bilanciamento dei poteri. E chiudo, se mi consenti, ma non è questo il punto centrale. Cioè questa riforma parla di tante cose, fra le tante cose anche dei rapporti che c'è fra Camera e Primo Ministro. Però io la vedo sostanzialmente, in effetti, non molto distante da come le cose sono. Si cambiano i metodi, ma la sostanza delle cose in questo ambito cambia molto, molto poco.
Vediamo ultimi due punti prima di aprire la discussione su tutti gli altri possibili. Uno è già stato brevemente accennato, però penso che per la platea possa essere di un certo interesse, ed è la questione del rapporto tra questa riforma e le autonomie speciali, in particolare la nostra, ma non solo. La Volkspartei in particolare ha avuto alcune difficoltà prima di decidere lo schieramento, il suggerimento di voto. Onorevole, lei, perché ci sono state queste difficoltà e perché si è scelto il no alla fine?
Ma sì, in effetti noi dobbiamo dire che questa devolution per molti aspetti non ci piace, però c'è un aspetto specifico che noi consideriamo importante, ed è quella parte della devolution dove si parla del rapporto con le autonomie speciali, e lì in effetti per la prima volta viene introdotto una specie di diritto d'intesa, e o detto diversamente, per farlo diventare un po' più semplice il concetto, è un diritto di veto sostanzialmente che hanno le regioni a statuto speciale o le autonomie speciali, le due province autonome, nei confronti di atti unilaterali di modifica dello statuto di autonomia da parte dello Stato. Con una maggioranza dei due terzi, il Consiglio regionale, rispettivamente il Consiglio provinciale, praticamente evita questa modifica. E questo è un punto buono, e questo secondo me era l'unico motivo serio per il quale noi abbiamo avuto una certa difficoltà, perché anche questo, caro Divina, tu lo sai, perché tu conosci anche bene il nostro partito. Noi non siamo per il no, perché non ci piace che il primo ministro non abbia molti poteri. Cioè, noi siamo per il no per altri motivi, perché noi ci aspetteremmo uno Stato federale, veramente federale, non uno Stato federale che è un po' qua, un po' là, che è frutto di un sacco di compromessi che voi dovevate anche prendere. E io ho sempre, diciamo, visto di buon occhio tutto quello che andava in direzione di un vero federalismo, la stessa questione del federalismo fiscale, che voi ponevate come problema molto importante, che poi dopo è rimasto nelle disposizioni transitorie. Per cui questo punto dell'intesa o del diritto di veto è importante, ed è per questo, perché noi abbiamo sentito che sia che vinca il no, sia che vinca il sì al referendum, comunque tutte e due le formazioni vogliono comunque mettere mano alla Costituzione, cosa che è un po' strana, perché allora ci si chiede per quale motivo serve un referendum se poi comunque si va avanti modificando. Allora io ho pensato, quantomeno per quanto riguarda l'attuale maggioranza, di mettere nero su bianco che se passasse il no al referendum, il principio dell'intesa, come previsto da questa devolution, sia anche accettata, come lo è stato votato dal centro-sinistra anche in sede di devolution, che questo principio di intesa per le regioni a statuto speciale sia comunque garantito, con un disegno di legge firmato da tutti i capigruppo della maggioranza. E in effetti questo è un punto della devolution dove noi non possiamo dire che non è buono.
Continuo?
Sì, continui.
Mi ha dato il là. Io capisco che Brugger e la Volkspartei facciano fatica a chiedere ai propri elettori di votare no.
Adesso io ho preso tutti quanti i verbali dei loro relatori al Senato, Kofler e Zeller, che pur appartenendo all'opposizione nella scorsa legislatura non se la sono mai sentita di bocciare questa riforma. Non se la sono mai sentita di approvarla, si sono sempre sostanzialmente astenuti. E nelle dichiarazioni, che non vi leggo per non appesantire la serata, c'era sempre quella valorizzazione del passo e della strada che si stava facendo e qualche argomentazione un po' più politica o capziosa per dire non ce la sentiamo di dire di sì. Però guardate che una forza di opposizione, che tutto sommato dire no è normale nella dialettica, doversi astenere vuol dire che qualcosa di buono c'era in questa riforma. Qualche compromesso? Indubbiamente, se la riforma la faccio mio e il mio compagno di partito, probabilmente esce una riforma di una linearità ineccepibile. Se la si deve combinare con alcune forze di maggioranza e con qualche suggerimento anche dell'opposizione, perché qualcosa bisogna tenere in considerazione, non c'è dubbio che non esce un pensiero forse eccessivamente lineare o razionale. Qualche sbavatura ci sarà. Perché? Perché è frutto di compromessi. Si dice che la stessa Repubblica del 48 è uscita da tre grandi compromessi, no? E si è messo insieme, insomma, la componente cattolica, la componente rivoluzionaria comunista, la componente liberale, si è dato atto ad una. Però la Costituzione rappresenta un paese che è composito anche nel modo di pensare e nel modo di ragionare. Brugger dice, ma tutte e due le componenti hanno detto che servirà porre mano alla Costituzione. Certo, perché non è compiuta. Serve la terza fase. Perché la terza fase forse sarà la più difficile da combinare. Sarà il famoso federalismo fiscale. Cosa del bilancio dello Stato andrà spostato? Capitoli che si chiudono sui bilanci delle regioni. Sostanzialmente come si ripartiranno quelle masse di denaro che oggi finiscono per che l'imposizione è generalizzata nei capitoli di queste materie devolute, che domani dovrebbero essere gestiti dalle regioni. Questa è la terza fase, e lì forse ci sarà ancora più competizione, perché lì ci sarà la competizione fra le regioni ad alta organizzazione, quelle più economicamente più strutturate, e quelle che hanno ancora forse bisogno di iniezioni di assistenzialismo. E se tu dici ognuno faccia con ciò che produce, indubbiamente le regioni che hanno meno capacità produttive metteranno sul piatto il loro no, il loro diniego, e bisognerà trovare dei metodi e delle camere di compensazione. Però starebbe al professore fare questo tipo di ragionamento, ma io ve lo faccio in 20 secondi. Questa riforma era scritta a metà anni 80. Il Parlamento dell'epoca si interrogò e si chiese: la nostra struttura, l'assetto che aveva soltanto 40 anni, è funzionale alla società di oggi? La risposta fu, e da allora guardate, c'era solo Democrazia Cristiana e Pentapartito, fu no. E si diede via vita alla prima bicamerale per la riforma federalista del liberale Bozzi, che non approdò a nulla. A cavallo degli anni 90 si ritentò, ci furono due presidenti che si accavallarono, De Mita e l'Anil Deiotti. Nemmeno quella commissione bicamerale, Camera e Senato, riuscì a costruire un progetto costituzionale poi approvato dall'Aula. Ci stava per riuscire D'Alema nella tredicesima legislatura, e per boicottamento interno all'interno della sinistra, una componente di sinistra voleva la riforma, un'altra componente non la voleva, e naufragò. Solo in termine di quella legislatura il Parlamento, ma pressato probabilmente anche da noi che volevamo concretizzare, vedere un ammodernamento di questo paese, realizzò la famosa riforma del titolo quinto, che fu il primo passo in questa direzione. Questa riforma fatta dal governo Berlusconi, grazie, io credo, alla grossa pressione che ha fatto la Lega in questa direzione, ha concretizzato un progetto, è riuscito ad approvarlo. Perché guardate che la difficoltà è da approvare un testo costituzionale che ha bisogno di un iter lunghissimo, va bene, ci troviamo magari fra persone addetti ai lavori, servono le due letture dello stesso testo, tanto alla Camera quanto al Senato. Un procedimento lungo, laborioso ed aggravato, che ha bisogno di tempi. Quanti governi hanno durato più dei famosi 12 mesi che era lo standard prima che arrivasse questa 14ª legislatura, che è durata 5 anni con un avvicendamento comunque con lo stesso Premier? Queste erano le difficoltà. Questo si è realizzato a fare e non è finita. Dovremmo fare il terzo passo successivo, il federalismo fiscale. Io mi auguro che gli italiani capiscano che questa era la strada, che noi siamo riusciti ad arrivare fino a qua. Qualche altro passo bisognerà farla, e forse qualche correzione potremmo anche farla, perché addirittura chi oggi che vi chiede il sì si rende anche disponibile ad aggiustare qualche cosa. Ma non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, c'è più buono che cose da aggiustare, al punto che una forza come la Volkspartei di opposizione non se l'è mai sentita di bocciare questo processo, ha sempre mantenuto, si dice, un'astensione benevola, cioè è più le cose che approvi di quelle che bocci, non la approvi, ti astieni per rispettare i rapporti di forza interni al Parlamento.
Dottore, lei ha ricostruito, la ringrazio, la storia dei tentativi di riforma costituzionale che ormai si susseguono da più di 20 anni. Siamo arrivati all'ultimo punto, dal mio sommesso punto di vista il più importante. Come si fanno le riforme costituzionali? Ora, ci sono stati molti passaggi parlamentari che non hanno funzionato. Si è tentato poi con dei procedimenti inventati su misura, il colpo di maggioranza del centrosinistra alla fine del 2001, di cui lo stesso centrosinistra fortunatamente si è pentito, l'approvazione a colpi di maggioranza da parte della maggioranza di centrodestra nella legislatura appena conclusa, sempre e in ogni caso con una elaborazione, se posso permettermi, abbastanza superficiale. Questo testo è il frutto della cosiddetta bozza di Lorenzago, è stata elaborata da 4 persone in un fine settimana, 4 persone delegate dai rispettivi partiti. La riforma del centro-sinistra non era tecnicamente più elaborata, è stata tirata fuori dal cassetto recuperando buona parte dei lavori della bicamerale un po' in fretta e furia all'ultimo momento. Visto che sia il fronte del sì che il fronte del no concordano, come ci diceva prima l'onorevole Brugger, in modo anche un po' strano per un paese normale, sul fatto che in ogni caso il processo di riforma non termina qui, Ci sono da parte vostra dei suggerimenti, delle idee? Pensate che sia soltanto il Parlamento l'unico organo che debba esaurire tutto il procedimento di revisione? Pensate che si possano modificare le cose? In giro si prospettano procedure di revisione costituzionale assai più articolata della nostra, assai più garantita della nostra, perché è vero che è lungo l'iter, ma è anche vero che comparativamente parlando la Costituzione italiana è una delle più facili da modificare. Ora, ci sono dei ragionamenti su questo punto? Avete delle idee? Pensate che debba essere soltanto un compito del Parlamento o pensate che ci siano dei modi e delle procedure diverse da seguire?
Ma io dico assolutamente necessario che se si mette mano alla Costituzione e lo si fa in modo così, diciamo, sostanzioso, e la procedura che è prevista dall'articolo 138 non è quella giusta. Cioè, non si può pensare di cambiare la Costituzione con il meccanismo che ha usato sia il centro-sinistra sia il centro-destra. E ci vuole un contraddittorio serio, e ci vuole, secondo me, anche una platea esterna. Io credo che sia molto problematico che sia solo il Parlamento a fare le proposte. L'abbiamo visto quando si è parlato della riduzione dei deputati e dei senatori. È ovvio che questa norma deliberata è quella che entra in vigore tra 10 anni, per non mettere il posticino di nessuno in discussione, per cui ci sono dei problemi che secondo me è giusto se la si affrontano in modo molto serio, che dove il contributo esterno anche quello sia in un qualche modo ricercato. Secondo me la via maestra sarebbe o una bicamerale come lo erano state le ultime, con un paio di convergenze fisse fin dall'inizio, stabilite fin dall'inizio, oppure per me si può anche pensare a una cosiddetta neocostituente, perché credo che una Costituzione non si debba cambiare ogni 2 anni, neanche una parte, neanche una piccolezza, perché sono leggi troppo importanti per cambiarle a colpi di maggioranza.
La domanda è stimolante, però obbligherebbe a trovare, diciamo, delle ricette o soluzioni un po' improvvisate. Richiamiamoci un po' gli schemi. Allora, chi ha scritto la Costituzione approvata nel 48 si è reso conto, sapeva che la Costituzione regge il tempo in cui viene scritta. Mutando rapporti, società, modi di vita, necessariamente la carta fondamentale deve adeguarsi, e il Costituente del 46, elaborata nel 48, approvata nel 48, ha scritto appunto questo articolo 138, che sta a significare come si modifica la Costituzione. E in sostanza ha previsto due modi: con una maggioranza assoluta dei parlamentari e una maggioranza aggravata. Se la Costituzione viene approvata a larga maggioranza dei 2/3 dei parlamentari, in seconda battuta, è già legge, è già modifica della Costituzione. Se viene approvata dalla maggioranza assoluta del Parlamento, può sempre essere sottoposta a un referendum, ed è il caso in cui noi ci troviamo. Allora, così è stato nel 2001 e così è in questo momento che ci troviamo a dover dire sì o no. Provate a immaginare, allora, la sacralità del Parlamento degli anni 40-50, la solennità con cui si legiferava, ci si rivolgeva all'avversario, e il rispetto istituzionale. Io sono parlamentare da pochi mesi, adesso penso di non offendere nessuno se in qualche momento io vi dico: mi sembra di essere in un circo equestre. L'ultima votazione fatta ieri l'altro, il Senato, ha visto una bagarre da destra a sinistra, perché 2 deputati di Essini hanno votato per altri, mancavano e c'erano 2 voti in più rispetto ai presenti in aula.
da parte di Alleanza Nazionale sono nati improperi, ma offese, io dico da bar, da piazza, altrettante offese, e il centro, la parte centrale, non ci troviamo nella parte centrale, stavamo assistendo a questo ignobile spettacolo. Perché questa divagazione sul tema? Ma voi pensate che in questo momento di guerra politica, di asprezza nel rapportarsi, non c'è più l'avversario ma c'è un nemico da demolire, si possa arrivare a convergere su testi con maggioranze dei due terzi, che vorrebbe dire coinvolgere maggioranze e opposizioni? Pensate che si può trovare in questa fase, in questo momento storico, ragionevolezza? Beh, avete visto, insomma, l'ultima campagna elettorale, all'avversario non si concedeva nemmeno quando diceva la verità. Ma allora, in questo momento storico è illusorio pensare di arrivare a come ci vorrebbe per cambiare la regola fondamentale. Io sarei il primo a dire, a sottoscrivere, ci vorrebbero maggioranze tanto larghe che non vi sia l'assalto alla diligenza, che una maggioranza in quel momento possa cambiare le regole per tutti. Purtroppo oggi, io credo, e per forse ancora un po' di tempo, se non si torneranno ai momenti del grande rispetto per le istituzioni e per lo Stato, non credo riusciremo a trovare maggioranze così ampie da poter dire modifichiamo la Costituzione con questo rapporto dialettico, raggiungendo maggioranze tanto ampie che implica ciò che il Paese complessivamente vuole, questo tipo di riforma. Io penso che saremmo costretti, anch'io avrei la mia ricetta ma non ve la butto lì perché sarebbe anche così estemporanea, credo che saremmo costretti ad accettare, ob torto collo, piaccia o meno, maggioranze che modificano, che propongono leggi, che fanno finanziare, che ci dicono quanto dovremmo contribuire allo Stato, ma anche che ci diremmo quali regole eventualmente cambiare. Accontentiamoci di arrivare, che non è in questo momento, in questo frangente storico, che non è poco, arrivare almeno a delle maggioranze assolute in Parlamento.
Intanto vi ringrazio per i molti stimoli che sicuramente avete suscitato anche nella platea. Credo che sia venuto il momento di aprire il dibattito a chi sia interessato. Fragen dürfen natürlich in beiden Sprachen gestellt werden.
Grazie, rimango seduto perché ho male un braccio, se no sta a penzoloni. Ero venuto con una riserva mentale a questo incontro, ma invece sono proprio edificato di come va, e lo dico senza nessuna ironia. La riserva mentale è che l'Eurac ha invitato Divina e non ha invitato un altro parlamentare o altro tesino, ma questo forse ha giovato alla pacatezza del dibattito e alla serenità della trattazione. Io tra l'altro credo di essere tra i pochi estimatori non leghista della Lega, perché da subito, quando è apparsa, ha posto il problema istituzionale e costituzionale. Tutti ci ridevano quando Miglio poneva queste questioni, tutti ci ridevano, ma tutti hanno dovuto seguire, tutti hanno dovuto lavorare, come è venuto fuori dai numerosi esempi che hanno portato i due relatori quando si sono rifatti al passato. L'Alto Adige, più del Trentino, ha sulla sua pelle un percorso istituzionale cruciale e fondamentale, che è stato quello del 69-71, quando, se lo Statuto di Autonomia dell'Alto Adige non fosse stato approvato con la maggioranza dei due terzi, sarebbe stato sottoposto a referendum anche lui. Immaginatevi ciò che sarebbe potuto accadere nel 1971 se lo statuto secondo dell'Alto Adige fosse stato sottoposto a referendum. E allora si ebbe un percorso analogo a quello auspicato da Prucker oggi, e cioè una consultazione della base, la base ovviamente regionale, soprattutto provinciale dell'Alto Adige, attraverso i partiti, la Volkspartei con il suo congresso del 51 e qualcosa per cento, che è il vanto di Magnago, la Democrazia Cristiana con il suo congresso del 60-58%, e allora la Democrazia Cristiana rappresentava la maggioranza degli elettori italiani. Altri partiti di centro e della sinistra, di centro non fecero congressi e furono contrari, della sinistra si astennero e non si espressero esattamente, della destra particolarmente AN, allora Movimento Sociale, furono contrari. Eravamo nel 69 quando non c'erano le regioni a statuto normale, che sono nate nel 70, le quali, non dimentichiamolo, so che sono lungo, ma se non restituiamo il clima, non restituiamo le ragioni, le quali stanno andando a norma soltanto adesso che sono passati 36 anni. Addirittura vi posso garantire, per quel minimo di esperienza che ho avuto, che le norme che abbiamo fatto noi per la scuola, noi nel senso che all'epoca lavorai come consulente della Commissione dei Sei, che abbiamo fatto noi per la scuola nel 72-73, diventarono poi le norme di democratizzazione della scuola italiana, i cosiddetti decreti delegati. E tutti i decreti delegati, i primi, quelli dei primi anni, attraverso i quali vennero trasferite alla provincia di Bolzano le competenze previste nel cosiddetto pacchetto, che in parte erano un nuovo statuto e in parte erano solo misure in favore delle popolazioni altoatesine, furono di esempio per i decreti delegati delle regioni. E allora cosa intendo dire con questo? Un paese dà i frutti quando gli alberi sono arrivati a dare i fiori e ad avere i frutti sull'albero. Così come la Costituzione del 48 è una Costituzione spaventata, una Costituzione che esce dalla guerra e pone mille grimaldelli perché non accadano certe cose, compresa quella che non viene mai ricordata: il Senato era fatto da senatori 315 che stavano in carica 7 anni. Era impari.
Era previsto.
E quindi, certo, era impari perché? Perché non si voleva che una Camera prevalesse sull'altra. Si pensava che l'età 40 anni invece di 25 fosse un'età sufficiente per creare una disparità. Oggi sul Corriere della Sera Sergio Romano dice: è tempo che venga riformato il Senato. Senato che ha bisogno dei senatori a vita per tenere in piedi un governo, che ha bisogno che uno, come apprendo adesso da Divina, voti 2 volte. Per compagni che non ci, questa volta è anche giusto compagni, per colleghi che non ci sono. Questa è la realtà. Anche la proposta, io sono per il sì, tanto perché leggiate in chiave giusta quello che sto dicendo. Anche la proposta di un presidente del Consiglio, che è stata bene illustrata nelle sue motivazioni da Divina, che abbia più poteri, ma nasce dalle difficoltà oggettive di non vedere che si è visto che per troppo tempo personaggi singoli hanno determinato la maggioranza. La stessa Volkspartei, come correttamente ha ricordato Prucker questa sera, si è fatta fare un disegno di legge sottoscritto da tutti i capigruppo perché la prossima modifica costituzionale, che quindi ci dovrebbe essere, salvo vedere chi la voterà, perché Siegfried, anche questo è un problema.
E se voi Prodi, rischiate, se Prodi durerà Siegfried, a sufficienza.
Quello ho i miei dubbi anch'io, vedremo in autunno se non già d'estate. Siegfried, adesso sapete quello che avete, adesso lo sapete per quello che ti preme, e non voglio ricordarti qui l'imbarazzo di qualche tuo compagno di partito e i colloqui con Calderoli. Vi cercate di garantire in modo umano più che politico che lo riavrete, ma chi lo garantisce? E avrete grossi responsabilità.
Ce lo garantisce, ce lo garantiscono gli uni e gli altri, perché io non credo mai che il centrodestra, una volta votata l'intesa, in un secondo momento non la voti più, così come so adesso per sicuro che il centrosinistra la vota. Ma non ti preoccupare, sa, una no, legge piccola, ma una che passa.
Io mi diletto, non mi preoccupo, mi diletto ormai di politica, quindi non mi preoccupo. Però dico che questa legge costituzionale non è né rivoluzione né evolution, ma è una evoluzione. Non mi piaceva il termine devolution, è un'evoluzione verso un qualche cosa di diverso e di più, verso un qualche cosa che organizza lo Stato per quello che oggi si è manifestato. E quindi, se pensiamo che la Corte Costituzionale è il massimo organo politico di questo Paese, è l'organo attraverso il quale si confermano leggi a seconda del gradimento, che il Consiglio Superiore della Magistratura è il massimo organo giurisdizionale politico di questo Paese, perché l'estrazione dei suoi componenti, io vi potrei fare nome per nome da dove vengono quelli della Corte Costituzionale, vi potrei dire nome per nome come la nomina dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura sia non solo, diciamo così, corporativa, ma anche politicamente predeterminata. Era Berlusconi che si illudeva di poter governare senza possedere questi due strumenti vitali e capitali dello Stato. E allora, se pensate questo, la riforma che viene proposta è un passo possibile verso un'evoluzione che sicuramente avrà bisogno di aggiustamenti e sicuramente chiederà la collaborazione. Io sono per il sì, senza scendere negli ulteriori 6-7 dettagli fondamentali della modifica costituzionale che viene avanti, perché ritengo che con il sì la collaborazione del centro-sinistra si farà più possibile e più interessante. Con il no, il rischio è che il centrodestra subisca al suo interno certe posizioni anche localistiche, e per localistiche mi riferisco anche all'Alto Adige, non di lingua tedesca, Siegfried, ma di lingua italiana, attraverso le quali determinate modifiche non potranno venire più fuori, per cui sarebbe un passo indietro. Poi magari mi riservo di intervenire dopo se c'è altro. Prego. Grazie.
Intervento, credo che non dobbiamo rispondere.
No, non c'è da commentare, perché dovrei ribadire l'assoluta pertinenza di tutte le osservazioni, di tutte le osservazioni fatte. E se mi consente Ferretti, siamo rimasti proprio su un tavolo di confronto sui contenuti, perché sarebbe stato molto più facile propagandistico dire ciò che di buono, che ancora non è stato detto, porta per esempio questa riforma. Lei ha parlato dell'età, del Senato, come era nato, e l'Italia soffre un gap istituzionale rispetto a mezzo mondo. Oggi per entrare in Senato bisogna avere 40 anni. In Inghilterra 38 anni Blair era già primo ministro. Voi pensate, se per entrare, diciamo, in politica devi attendere di aver superato una certa età, quando uno si farà un'esperienza? Infatti siamo i gerontofili della politica europea. Ecco che questa riforma si preoccupa anche di questo, di mettere in condizione i giovani di avvicinarsi alla politica molto più presto di adesso. Infatti alla Camera da 25 anni si passa a 21, al Senato da 40 si passa a 30. Però andrebbero argomentate come il fatto perché servono, una volta che si separano le funzioni di Camera e Senato e si tolgono competenze al Parlamento, tutti quei parlamentari. Infatti la riforma prevede un taglio del 20%, non ci saranno più 315 senatori ma ce ne saranno 250, non ci saranno più 630 deputati ma 518, mi pare 520, e non lo so se questo è proprio male, quando si parla anche dei grandi costi della politica, andare un po' a ridimensionare e le funzioni e anche il numero, che vuol dire poi i costi della politica, se sia proprio così male questa riforma.
No, scusa Divina, che questo non sia centrale, il fatto di togliere da 625 a 500 deputati o 315 a 252, credo che questa sia una mossa, così come è stata pensata anche per il popolo, e così è sempre stata anche chiarita e detta in Parlamento. Credo
ma è
che,
condivisibile
credo,
o no? Credo, al di là che, del
credo che sia
forse.
questa una delle meno importanti, e io ti dico invece che io vedo grossi problemi nella suddivisione delle competenze, in quello che questa riforma si riporta, dove lo Stato centrale si riprende competenze molto importanti, che un punto di vista, io da autonomista convinto dico che a me non piace che tu le conosci,
però la politica
le materie,
energetica ormai è materia europea, regionale.
Uno che è un federalista come lo sei tu, secondo me dovrebbe quantomeno ammettere che quello che si dà da una parte, le tre competenze che poi sarebbero la devolution e basta, si riprende dall'altra molto, cioè è una legge costituzionale, secondo me, molto spropositata. Di devolution c'è pochissimo, di nuova organizzazione dello Stato c'è moltissimo, e oggi disegnare il primo ministro, come diceva anche Ferretti, come qualcosa che di nuovo, di magari anche interessante, io non lo vedo così. Io devo dire che la centralità del Parlamento per me è una cosa sacrosanta.
Infatti. Allora io premetto che sono anch'io un appassionato autonomista, e quindi credo che la nostra provincia abbia delle prerogative che vanno assolutamente difese, però questo Schutzrecht, diritto di veto, che quando stavamo preparando al governo nelle varie discussioni nelle due camere questa riforma che andiamo oggi a votare col referendum, quando si preparava quindi quel famoso articolo 116 che prevedeva quindi questo diritto della provincia autonoma di Bolzano con i due terzi dei suoi consiglieri di respingere un'eventuale modifica di legge.
Non solo Bolzano,
però mi riferisco sì, a tutte le regioni, a tutte le situazioni simili alla nostra in Italia. Ma
siccome per precisare, il veto può essere posto dal consiglio regionale o provinciale interessato con una maggioranza di due terzi, date le condizioni politiche è probabile che si riferisca solo alla provincia di Bolzano. Tra parentesi, c'è un aspetto interessante, perché il nostro statuto è regionale e non sarebbe così chiaro determinare quali materie, quali modifiche andrebbero a richiedere il veto del solo consiglio provinciale di Bolzano o di Trento e quali invece del consiglio regionale, laddove invece i rapporti politici possono essere diversi, ma questo è un inciso tecnico che cambia.
Arrivavo forse da un'altra via, ma volevo sottolineare un aspetto particolare nostro rispetto alle altre autonomie in Italia, ma comunque quando si stava elaborando questa riforma ed è stata poi approvata con la vostra astensione, come è stato spiegato prima, comunque l'astensione era un segnale, e lei ha correttamente anche riferito, insomma, che comunque quell'elemento era quell'elemento che vi piaceva, e vi piaceva al punto tale che nella ipotesi che passi il no invece del sì, premetto io sono per il sì, nell'ipotesi il no, sì, voi state cercando con una proposta di nuova ripresentazione di questo veto, con l'appoggio dei vari leader del governo di oggi, ma non è detto che questo poi si traduca di nuovo in una legge, staremo a vedere. Comunque una certezza.
La legge è già presentata.
Sì, sì, però non è ancora stata né discussa né approvata. Comunque,
prima bisogna presentarla.
Giusto, però una certezza c'è oggi, che nella riforma che è stata discussa alle Camere, che andiamo a cercare di promulgare se vince il sì, questo veto, questa Schutz, questa protezione per l'autonomia nostra e le altre anche c'è già. Ma qui noi abbiamo una condizione del tutto particolare, che questo due terzi è facilmente raggiungibile, basta fare su 35 due terzi, è facilmente raggiungibile
dalla
componente del gruppo etnico tedesco. E poiché parliamo di autonomia, parliamo tra virgolette sempre con un senso elevato del senso di protezione, cioè con un senso democratico di protezione della nostra autonomia, prego. Perché non pensiamo di alzare questo limite affinché sia rappresentato in questo diritto di essere protetti da interventi dello Stato a modifica della nostra autonomia, del nostro statuto? Non rappresentiamo, lei non rappresenta o la sua OP non rappresenta anche quella minoranza ladina italiana che sarebbe ricercata se questo limite fosse ben al di sopra dei 22 o 23 consiglieri provinciali. Quindi io propongo, nel senso con cui voi avete lavorato per l'autonomia, di non considerare questa autonomia solo prerogativa dell'SVP, ma che sia prerogativa, cioè che sia solo l'SVP a difenderla, la difendiamo tutti, e quindi io propongo che questo limite venga elevato per comprendere la necessaria unione di intenti anche delle minoranze etniche nella nostra provincia. E qui vorrei chiedere a lei cosa ne pensa.
L'abbiamo detto molte volte cosa ne pensiamo, cioè noi crediamo che siamo sempre contenti se ci sono convergenze molto larghe, però d'altra parte conosciamo anche la politica, cioè non siamo nati da quel punto di vista ieri, sappiamo anche la dialettica che c'è qua anche in questa provincia. Se lei oggi mi dice perché non chiedete che ci vuole il consenso unanime, allora le dico che non faremo mai o non riusciremo mai a bloccare una norma contro l'autonomia. La stessa cosa le dico, se noi mettiamo una maggioranza di 4/5 o non so quello che lei vuole, tanto vale dire l'unanimità, ma io la posso tranquillizzare, nel senso che la Volkspartei non ha i 2/3. E io temo che dobbiamo lavorare molto per ottenere quello che abbiamo oggi, anche come maggioranza, per cui i 2/3 sono una maggioranza talmente larga che credo che basti avanzi, cioè quella secondo me va benissimo. No, non è vero.
Vi chiedo scusa, ma io la conosco la norma dell'intesa, ma come l'abbiamo affrontata stasera o addetti ai lavori la capiscono, altrimenti, se mi consentite, lì cosa spiego, cos'è la norma sull'intesa? Allora, lo statuto nostro d'autonomia è una legge costituzionale. Questo vuol dire che lo statuto nostro non è appannaggio nostro la modifica, ma è appannaggio del Parlamento. E la norma costituzionale è servita per proteggerlo, questo nostro statuto.
Sì, questo è vero.
Cosa sta a significare? Che il Parlamento, d'arbitrio, potrebbe modificare lo statuto delle province autonome, della regione, delle due province autonome. Cosa ha inserito questa riforma costituzionale? Che il Parlamento non si può permettere di toccare niente delle nostre materie, comunque della nostra autonomia, se non trova l'accordo. Non è immodificabile il nostro statuto, ma si potrà modificare esclusivamente se troverà l'accordo, cioè l'intesa con i due consigli, con il consiglio regionale e i due consigli delle due province. Mai in 60 anni era stata scritta una norma così garantista e così che blindava il nostro statuto, perché il nostro statuto è sempre stato fatto, diciamo, terreno di incursioni. Adesso su Bolzano la protezione era garantita proprio dalla Volkspartei, che quando la Volkspartei diceva no, qua non si tocca, ma pensate che la norma per l'elezione del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento è stata decisa da due parlamentari della sinistra che hanno utilizzato i voti della destra, l'hanno inserita dentro nella norma che prevedeva l'antiribaltone per la Sicilia, un articoletto che diceva, da Roma si diceva, come si doveva scegliere il Premier e eleggere il Consiglio Provinciale della Provincia di Trento. E io, che allora ero anche un membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, abbiamo dovuto rincorrere, diciamo, questa norma per regolamentare, per decidere almeno noi a casa nostra quali erano le regole, come si dovevano eleggere e, diciamo, tutte le nostre aspettative. Per cui Brugger dice, ma anche Prodi e i capigruppo di questa maggioranza ci hanno garantito che riscrivendo la Costituzione inseriranno una norma pari a quella già scritta. Però mi pare che l'abbia detto bene Ferretti, ma perché rinunciare a questa grande garanzia che oggi noi abbiamo, cioè c'è già scritta, sulla promessa che verrà garantita anche pro futuro? Noi sappiamo che se diciamo no adesso si cancella, e Prodi durerà a sufficienza per garantire, sì, quello che
sai perché,
argomentato.
Sai perché ti dico, sai perché? Perché noi temiamo quello che oggi abbiamo già detto un paio di volte tutti quanti, che dopo questa legge ci saranno altre iniziative. Comunque, se vinca il sì, se vinca il no, ci saranno comunque altre iniziative di modifica costituzionale. In questo contesto è uguale se oggi la norma c'è o non c'è, se potesse poi in un secondo momento essere modificata, potrebbe chiaramente essere modificata, comunque non ci garantisce fino a quello. Noi dobbiamo, noi minoranza linguistica, noi autonomia speciale, dobbiamo garantirci per quel che noi possiamo comunque questo diritto d'intesa, lo facciamo a tutti i livelli, così come ci è molto piaciuto che nella devolution questo passaggio ci sia, e siamo anche abbastanza convinti che il centrodestra non può che essere coerente con una prima approvazione, anche se dovesse vincere il no e ci fosse poi questo secondo passaggio nostro di una legge costituzionale anche ad hoc, perché oggi la legge costituzionale presentata, sia da noi sia del centro-sinistra, è una legge che riguarda solo questo articolo, non una riscrittura della Costituzione, per cui noi crediamo, se un po' di coerenza c'è, e che il centrodestra come il centrosinistra ci tuteliamo in questo caso ancora più nei confronti del centrosinistra, pensando che il centrodestra non possa solo per convenienza politica decidere diversamente. Per cui
Siegfried,
noi,
tu sai quanto
come
dura
sempre,
un processo costituzionale, sì. Questo Parlamento durerà sufficiente per portare a termine,
ma questo lo vedremo. E io insomma, ti dico, se vince il sì, se vince il sì, non ne discutiamo, ma io temo che non vinca il sì. Allora, anche per questa ipotesi, noi che siamo formiche nella politica italiana, ci tuteliamo, nel senso che noi lavoriamo un po' in anticipo di quello che fanno magari altri, perciò noi già abbiamo anche messo un po' le mani in avanti, capito?
È preventivo nell'ipotesi denegata,
bravo,
che vincesse
bravo.
Il no. Ma loro sperano che vinca il sì, chiaramente.
Ma questo non te l'ho detto. Io ho detto che la riforma, secondo me, è fatta male. Io personalmente sono per il no. Se dovesse vincere il sì, non se ne parla quantomeno di quella questione importante che riguarda la nostra autonomia speciale. Se vince il no, effettivamente, tutti insieme per la stessa cosa.
È bello sapere che abbiamo dei rappresentanti politici lungimiranti, perché entrambi parlano comunque di ciò che accadrà dopo il referendum. Forse ci sono degli altri interventi relativi ancora al tema del referendum più di quello che succederà dopo.
Sì, solo per questo. Evidentemente se vince il sì rimane tutto e rimane, forse rimane anche la possibilità di trattare, ma non si può trascurare il fatto che questo Parlamento le cariche che ha messo in essere le ha messe in essere solo per sé e ha fatto di tutto per tenere esclusa la parte che ufficialmente è la minoranza nel paese. Questo referendum è diventato una controprova se il Parlamento è di maggioranza dell'Unione o il Parlamento è di maggioranza della Casa delle Libertà, e quindi c'è annessa un'importanza politica enorme in questa prospettiva. E stante l'omologazione della maggiore informazione italiana, sia scritta che mediatica, in questa prospettiva è molto probabile che vincano i no. Se vincessero i no, diventa per me impossibile che si trovino nuove intese per la modifica della Costituzione nei prossimi anni.
Vi chiedo, non c'è il rischio, mentre si passa il microfono alle altre persone, non c'è il rischio che stiamo parlando di una revisione della Costituzione con la prospettiva delle revisioni future, non stiamo parlando di cose troppo diverse, non stiamo utilizzando il referendum e la riforma della Costituzione in quanto tale per meri problemi politici contingenti? È corretto fare questo o non è piuttosto un rischio? Comunque la si pensi.
No. Io volevo porre due domande al senatore Divina sul federalismo fiscale, ma prima volevo premettere che condivido la valutazione che ha fatto l'onorevole Prucker sull'impianto di questa modifica della Costituzione e soprattutto anche la sua perplessità che ha espresso nei confronti di questa nuova figura di primo ministro forte. E sicuramente già questa modifica sarebbe stato un motivo sufficiente per rifiutare tutta la, non solo astenersi, ma proprio per dire di no anche in Parlamento. Forse anche il modo in cui ha governato Berlusconi ha lasciato un po' presagire come una tale figura sarebbe stata, insomma, pericolosa per la politica italiana. E quindi lo trovo anche molto coerente da parte della Volkspartei, che ha adesso in questi giorni rifiutato di introdurre l'elezione diretta del presidente della giunta provinciale. Quindi questo è anche un momento di coerenza, forse anche perché da parte del Sudtirolo gli uomini forti si nascono un po' di natura, si producono in altri, si creano in altra forma senza l'elezione diretta. Comunque le mie domande sul federalismo fiscale, signor senatore, come mai il federalismo fiscale come se lo è immaginato anche la Lega, non è stato dato applicazione durante l'ultima legislatura, già nella riforma del 2001 c'è la norma costituzionale che apre questa possibilità, l'articolo 119, che insomma rende possibile una nuova sistemazione delle finanze fra i livelli di governo. E come mai, come ha detto lei prima, è necessaria una terza fase dedicata al federalismo fiscale? Se già per lei e per il suo partito la questione delle finanze era così importante, perché non l'ha inserita nell'ultima modifica di riforma costituzionale? E poi, per finire, come mai appunto la Lega ha potuto rinunciare a un punto così importante di una devolution, come la definisce?
Allora, io trovo nella sua domanda già una prima contraddizione, nel senso che, come tutti coloro che contrastano questa riforma, la prima obiezione è il metodo con cui ci si è arrivati. Ma parlare di metodo vuol dire sfuggire ai contenuti, perché io guarderei dove si è arrivato, e la consistenza, diciamo, del rimaneggiamento. Io condivido che si poteva modificare molto meno, concentrarsi su poche cose, però si è preso, insomma, un po' a largo spettro una serie, si sono cambiate una cinquantina, dal 50 al 103, un'ottantina di articoli sostanzialmente modificati, in parte lasciati, ma comunque in parte rimaneggiati. Lei mi dice: perché non si è messo mano consistentemente anche al 119? Beh, insomma, allora dovevamo mettere mano, o dovevano mettere mano ad altre cose. Non c'è dubbio che forse il 119 sarebbe stato il nocciolo, lo snodo più difficile, diciamo il cul-de-sac da dove si riusciva, magari non si riusciva più ad uscire. Già il 119 è stato riformato, novellato nel 2001, dove in sostanza, mentre si interpretava, perché se vogliamo già in Costituzione era stato scritto che c'era autonomia finanziaria da parte delle regioni, il problema di questa scrittura autonomia finanziaria si è sempre interpretata come autonomia di spesa, ma si è interpretato così, si è dovuto scrivere che sostanzialmente hanno autonomia di entrata e di entrata ed uscita, perché altrimenti diciamo autonomia fiscale vera, autonomia e finanza regionale non ne sarebbe nata. L'ho toccato prima, non so se lei era presente, ma il vero problema nascerà da domani, quando dovremmo dire bisogna responsabilizzare gli enti locali, le regioni, anche di quella parte di paese che hanno forse sempre aspettato troppo e delegato al centro la risoluzione di problemi locali. Perché nel momento in cui andiamo a dire adesso queste competenze, la sanità se la gestisce veramente la regione, ma la regione non può più aspettare i contributi del Fondo Sanitario Nazionale, deve far funzionare la sanità, deve far funzionare il sistema di un piccolo servizio che raccolga, decidete se sarà in posizione generale, se sarà una tassa regionale, se saranno dei ticket, ma come bisognerà far fronte alla spesa sanitaria. Guardate che la spesa sanitaria sulle regioni supera il 25-30%, per cui si mangia una fetta enorme da noi, perché nelle regioni a statuto ordinario, viste le poche competenze che hanno, si mangerà l'80% del bilancio della regione. Beh, insomma, mettere mano a questi meccanismi dove qualcuno pensa sempre, scavalcando e rifiutando responsabilità, che siano altri a decidere e a intervenire e a ripianare eventuali deficit di quello specifico ambito, rimaniamo alla sanità perché è una delle tre materie devolute, beh, io credo si rischiava di andare in un tunnel dal quale non se ne sarebbe più usciti. Pertanto era opportuno chiudere questa fase, forse anche con qualche materia in meno, o forse anche con qualche ritocco no? meno impattante, di sostanza, e aprire la terza fase e dire va bene, adesso come faranno regioni ed enti locali, autonomie locali, ad affrontare questa nuova fase di responsabilizzazione. E lì, secondo me, adesso, e la chiudiamo perché sennò qua lanciamo più sassi di quello che riusciremo a vedere, bisognerà, ob torto collo, anche se il mio partito non era di questa posizione, pensare ancora a fondi di compensazione nazionale, però a tempo, cioè nel giro di, possiamo dire, 5 anni, 8 anni, bisognerà che tutte le regioni arrivino a degli standard e si attrezzino per rispondere a queste nuove competenze. C'era l'altra alternativa, però non l'abbiamo presa, che era prendere la strada catalana, il sistema spagnolo, il federalismo ad autonomie differenziate. Le comunità spagnole, come il Land, come le nostre regioni, non hanno tutte le stesse competenze. Mano a mano è un po' come quando si crescono i figli, mano a mano che il figlio cresce gli si danno più libertà e più competenze, anche lì mano a mano che le comunità crescono possono chiedere da Madrid nuove competenze, nuove prerogative, e questo era un modello che però in questa fase non è stato affrontato. Forse per l'Italia sarebbe poteva anche andar bene, perché noi dobbiamo calcolare che il Sud ha ancora forse ha un gap rispetto alle regioni speciali e alle regioni del nord, che forse insomma un 5 anni, 10 anni forse non basteranno per porci ancora sullo stesso piano, però adesso qua stiamo veramente guardando avanti.
Io sono contenta che qui ci siano soltanto una cinquantina di persone, perché probabilmente 49 usciranno votando sì, perché se per le ragioni del sì è tutto molto chiaro, ed è vero che non è un dibattito politico, però ci sono comunque due schieramenti, uno che vota sì e uno che vota no, le ragioni del no non sono assolutamente chiare, e secondo me non sono chiare perché non è chiara la stessa posizione schizofrenica del partito rispetto a questo quesito referendario. E io mi aspettavo che uno che viene a rappresentare il no sostenesse quelli che sono i principi violati da questa riforma, che sono principi insiti nella stessa Costituzione. Partiamo soltanto dalla sovranità del popolo. Il popolo è sovrano, però, come l'avete detto anche prima, il Premier può ricattare la propria maggioranza. Parliamo poi dell'unità e indivisibilità dello Stato e infine il principio di solidarietà. E a me fa specie che chi è qui a rappresentare il no non enfatizzi questo aspetto della solidarietà. A me sinceramente sta a cuore che tutti nello Stato abbiano gli stessi diritti rispetto a assistenza sanitaria e istruzione. E ribadisco, sono perplessa di fronte a una discussione che ha...
Ma ci saranno?
Vabbè, ci saranno, uno potrà fare solo scuole private, poi lei spiegava faremo questa... sanità competitiva, dove se sei fortunato e sei nato in Sud Tirolo ti curano bene, se no ti attacchi. Allora, secondo me queste
non
sono...
È così.
E queste, no, io semplifico.
No, non è così.
Però è così. E mi dispiace che...
lo Stato si impegna a porre i livelli minimi di assistenza.
Vabbè,
cioè,
sì,
nessuno
sì,
muore, nessuno sì, certo. viene curato. Dopo ci sarà qualche regione che investirà magari un po' di più di altre. La possiamo frenare? Chi vuole erogare un servizio migliore di altri? Diciamo che il livello deve essere medio-alto. Se qualche regione vuol fare di più, perché frenarla?
Vabbè, sì. Non vado oltre.
No, a me, io sono contento che qua si parlino, si portino anche altri ragionamenti per il no, ma io dico che non tutte le argomentazioni che si possono addurre per il no sono le argomentazioni, come lei avrà anche sentito, che sono le argomentazioni per quali io o anche il mio partito si esprime per il no. Ci sono tanti aspetti di questa legge che non ci piacciono, che non mi piacciono. Io credo che si vada un po' oltre la serata se si parla oltre delle questioni che hanno anche un po' di interesse locale, si vada in là a spiegare le ragioni del no. Sono su tutti i giornali, io... posso leggerli, posso ricordarli, posso dire ci sono tanti buoni motivi per votare no. Io non condivido tutti i motivi per votare no, a me bastano un paio, quelle che ho anche elencato, che sono tutte buone ragioni per votare no. Poi dopo lei ne avrà altre e va bene. Ma Ma sì.
I giorni che io ho portato sono rispecchiano diritti fondamentali dell'individuo che sono insiti nella Costituzione stessa.
Sì, ma
vede, che sono violati.
Sì, vede, ma lei ha altri motivi ulteriori per votare no? Io ne ho altri.
No, ma io devo correggere la signora dicendo che i presupposti, i principi, i diritti dei cittadini non sono stati toccati, anzi sono stati rafforzati. Chiaramente che ognuno può vedere con la lente che vuole le cose, anche deformarle, ma non è assolutamente vero quello che la signora dice.
Bisognerebbe anche chiedersi se adesso non ci siano 20 sistemi sanitari diversi. Penso che sia sotto gli occhi di tutti che basti andare da una regione all'altra e vedere che le cose sono effettivamente diverse. Allora forse non ci aspettiamo dalle riforme le cose che non possono fare, è una questione di capacità poi di governo, capacità di gestione delle risorse che sono sempre scarse, eccetera. Quindi forse non illudiamoci, lo dico qui da giurista, che basti scrivere una cosa in una Costituzione perché poi questa si realizzi, insomma.
Sì, volevo fare solo una domanda da elettore, come riagganciandomi al discorso che faceva la signora sui diritti fondamentali, e cioè e su un aspetto che mi sembra passato molto in sordina, cioè che è quello del mandato vincolante per il parlamentare che viene eletto all'interno di un partito. Ora, l'elettore già è stato, dico tra virgolette, scippato del diritto con l'ultima legge elettorale di designare il proprio candidato. A questo punto verrebbe totalmente delegato al partito la capacità, la possibilità non solo di designare il candidato, ma legarlo al partito, e quindi verrebbe meno, secondo me, un principio fondamentale, però vorrei sapere la vostra opinione, del legame dell'elettore con la base elettorale, cioè con il, tra l'altro, con un Parlamento così prospettato più snello, probabilmente molti dei piccoli partiti verrebbero, come dire, lasciati fuori da questo sistema. Non so, chiedo che venga approfondito un po' questo aspetto.
No, io avrei proprio da contestare tutto l'intervento.
Io no, per cui tu contesta, io poi posso.
Basta che sia in fretta.
Sì. Allora, nessuno può impedire a nessuno, a un eletto, di fare le proprie scelte libere. E per cui non esiste la norma antiribaltone, è stata scritta, il grosso potere del Premier dovrebbe servire a questo, se però si formano altre maggioranze e vuol dire che ci saranno migrazioni di parlamentari, si faranno altri Premier e si faranno altri governi. E ribaltiamola la questione, questa è la legge elettorale che andrà cambiata, che non è una buona legge elettorale, però lei pensi, adesso sono anch'io elettore, io eleggo lei perché interpreta il mio pensiero, il mio modo di vedere la società, e lei interpreta chiaramente un programma politico che sarà della sua formazione politica. A me dà enorme fastidio che dopo lei, una volta che io l'ho eletta, perché stimo la persona, ma soprattutto stimo la posizione politica e le idee, che lei decida arbitrariamente di modificare, di saltare da una parte all'altra e di sposare un progetto alternativo. Beh, insomma, anche questo credo vada rispettato. Cioè, l'elettore ha diritto di dare un voto secondo una cognizione, una linea politica, e dopo vederlo rispettato, perché insomma troppi saltafossi si dicono, no? Abbiamo visto in questa politica, nonostante tutto, che questo non sia una cosa molto dignitosa né da vedere né da combinare, questo non può essere impedito con né norme costituzionali né con nessun altro tipo di norma intervento, forse con regolamenti parlamentari, forse.
Sì, io molto brevemente, io condivido molto di quello che lei ha detto. Io credo che la combinazione tra questa Costituzione e la nuova legge elettorale sia diabolica, che l'elettore non decida più proprio niente, cioè non può più scegliersi il candidato, perché il candidato viene messo in una lista e dunque viene praticamente deciso dal partito, cioè non tutti hanno questa scelta che per esempio noi, credo forse anche altri partiti, ma noi scegliamo con i nostri funzionari di base, almeno un paio di centinaia di persone possono scegliere. Io ho visto come si sono fatte le liste di candidati nei grandi partiti, che sia Forza Italia, che siano IDS, che fa lo stesso un po' tutti quanti, allora c'è pochissima scelta, bisogna solo scegliere il simbolo, e questo è molto limitativo. Poi metterlo insieme a togliere il vincolo della libertà di mandato effettivamente comporta un grande problema. Se si parla di libertà, questo è secondo me un grandissimo problema.
Sì, in realtà poi rimane in questo testo la libertà di mandato, paradossalmente anche per i senatori che rappresenteranno comunque l'unità federale della Repubblica, e quindi non gli interessi delle regioni, e poi però questa libertà di mandato è vincolata per quanto riguarda l'appartenenza ad una maggioranza che li ha eletti, quindi si potrebbe dire da un lato c'è una contraddizione, dall'altro lato c'è una limitazione circoscritta alla libertà di mandato per garantire e salvaguardare la stabilità dei governi. Ci sono altri interventi, altre questioni? Se no, io ringrazierei i nostri ospiti per essere stati così precisi, puntuali, e per avere consentito un dibattito così civile, così facile da moderare. Devo dire che se fosse sempre così sarebbe molto divertente, speriamo che sia un buon precedente. Grazie a tutti anche per l'attenzione, in tempi di mondiali di calcio è particolarmente difficile, e forse è un problema che si andrà a votare proprio nei momenti salienti del campionato del mondo, ma in ogni caso penso che sia un tema senz'altro importante da approfondire, perché i campionati finiscono e la Costituzione comunque vada è la nostra regola fondamentale. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie.